Dopodiché avete esplicitate le regole, la prima regola, la seconda regola, la terza e la quarta, dove sulla parte bassa troverete i risultati per ciascuno, cioè in questa parte voi non dovete fare niente, calcola tutto il foglio, voi dovete mettere soltanto sulla parte arancione i numeri per inventarvi eventualmente un esercizio, anche per vedere come varia, al variare della composizione delle materie prime, quella che è la composizione finale in termini di fasi mineralogiche che sono presenti nel clinker. Al contrario, è ovvio che partendo da alcune fasi mineralogiche del clinker potreste riuscire a stabilire quella che è la presenza delle materie prime negli ossidi di partenza. Esercitatevi quindi con questo file, perché al compito troverete un esercizio di questo tipo, cioè a partire da un certo campione. Vi faccio notare peraltro che il peso totale del campione è riportato qui, questo può ovviamente variare, se ci mettete che un chilo saranno 1000 grammi, se come in questo caso 1500, poi ci sono le impurezze che in questo caso sono a zero, ma vedete insomma potete poi cambiare, supponiamo di andare al 23% di ossido di silicio e avete visto che appunto cambiano quelle che sono alcune quantità, cioè in precedenza noi eravamo ad un valore determinato di fasi mineralogiche presenti e qui vedete che cambiando la presenza dell'ossido di silicio sono andate a variare le quantità di C2S e di C3S. È tutto? Ok. Quindi provate insomma a distribuire voi dei numeri e a fare un esercizio. Adesso però ne impostiamo appunto uno insieme noi, ci prendiamo quindi 5 minuti per risolverlo e io, senza farvi vedere a questo punto il risultato, vi darò delle quantità. Allora, peso totale del nostro campione 1000 grammi, il 23% è ossido di silicio, il 3% è ossido di alluminio, il 3% è ossido di ferro, il 62% è ossido di calcio, il 9% sono impurezze. Ora vi dico quali sono i pesi molari, se non li ricordate, ma altrimenti li avete sui vostri appunti. Sono rispettivamente 60, 102, 160 e 56. Ve lo ripeto, sono 60, 102, 160 e 56, ma comunque li avete sugli appunti anche sulle slide e sicuramente potete consultare dal vostro dispositivo. Bene, quindi calcolo di Bog. Va bene, dicevamo, ci siamo lasciati l'ultima volta a parlare di calcestruzzo e abbiamo visto le proprietà allo stato fresco che, vi ripeto, sono quindi importantissime per quanto riguarda questo materiale con il quale, come abbiamo già detto più volte, avrete uno stretto. Voglio riprendere questa tabella perché sia chiaro l'utilizzo che si può avere del fluidificante. Abbiamo detto che ci sono quattro opzioni principali, cioè possiamo avere in generale il calcestruzzo che non ha fluidificante, quindi possiamo poi paragonare le tre ricette invece con il fluidificante, anche le tre motivazioni per le quali possiamo utilizzare queste sostanze chimiche. Il primo caso è che vogliamo semplicemente sfruttare la proprietà per la quale nascono queste sostanze, che è quella di aumentare la lavorabilità. Aumentare la lavorabilità significa, come abbiamo detto, avere una risposta diversa alla prova del cono di Abrams e quindi di conseguenza uno slump maggiore rispetto all'altezza che era quella del cono. Vi ricordate, avevamo una figura troncoconica, quindi aperta su tutte e due le superfici, dove abbiamo un'altezza di 30 cm, alla base ne abbiamo 20, alla base superiore invece, quindi base inferiore diametro 20 cm, base superiore diametro 10. Calcestruzzo viene inserito di volta in volta e costipato con un'asta metallica, successivamente viene liberato dalla forma, il tronco di cono viene girato, al contrario si pone l'asta come termine di riferimento per l'altezza e si misura l'abbassamento del nostro impasto. Quindi aggiungiamo del fluidificante per aumentare la lavorabilità. Come ci accorgiamo che la nostra lavorabilità è aumentata? Beh, dalla misura dello slump. Siamo passati da uno slump di 50 mm a uno slump di 100 mm. Non abbiamo cambiato nient'altro, vedete che la quantità di cemento nell'impasto è costante, il rapporto acqua-cemento è costante, stiamo presupponendo che il mix di aggregati ovviamente sia costante, e abbiamo delle resistenze meccaniche che sono del tutto paragonabili. Ora invece la seconda opzione è quella di aggiungere il fluidificante per aumentare la resistenza meccanica. Abbiamo detto che la resistenza meccanica aumenta quando noi diminuiamo la porosità capillare, e la porosità capillare diminuisce se riusciamo nella formulazione del nostro impasto a contenere la quantità d'acqua. Perciò, come vedete, il rapporto acqua-cemento cala, inseriamo il fluidificante al fine e nelle proporzioni tali da permetterci di raggiungere lo slump del primo caso. Infatti abbiamo detto mantenere la lavorabilità costante, vogliamo aumentare la resistenza meccanica. Infatti in questo caso, vedete, abbiamo circa 10 megapascali in più al termine di questo processo. Ancora possiamo aggiungere il fluidificante per risparmiare cemento. Quindi che cosa dobbiamo fare? Se mettiamo del cemento in meno, beh, noi avremo anche una resistenza meccanica che dovrebbe essere appunto inferiore, ma aggiungiamo il nostro fluidificante ed in questo modo riusciamo ad ottenere delle proprietà meccaniche che sono di nuovo paragonabili al primo caso. Va bene, quindi detto questo siamo andati avanti, abbiamo visto anche i diversi casi e siamo arrivati alla resistenza a compressione, che è la caratteristica per eccellenza di questo materiale. Abbiamo anche fatto in tempo a rappresentare quella che era, scusate, abbiamo fatto in tempo a descrivere quella che era la prova di compressione, e almeno in quello che poteva essere uno schema molto sintetico, cioè abbiamo preso il nostro campione, l'abbiamo guardato in questo caso esattamente in prospetto dinanzi a noi, abbiamo chiuso tra due piatti orizzontali e abbiamo applicato una forza di compressione, mentre qua avevamo un dispositivo che viene bloccato il piatto, quindi la nostra forza
attraverso un pistone aerodinamico schiaccia il nostro furgone. Ora, allora, può essere dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, questa è un'organizzazione della macchina. Che succede? Abbiamo detto che, come sempre, lo sforzo che noi misuriamo è una forza su una superficie. Qual è la superficie resistente di questo campione? Beh, è quella che adesso noi non vediamo, è quella che è aderente al piatto, quelle che sono aderenti al piatto, cioè se le guardiamo in prospetto sono queste, ok? Quindi, questo per essere chiari, se noi ci ridisegniamo il nostro cubo, diciamo in assonometria, la superficie resistente e quindi rappresentata da queste superfici, ok? È chiaro? Quindi abbiamo le forze che agiscono su queste superfici. Oh. Abbiamo anche detto che stiamo presupponendo che gli effetti di questo schiacciamento portino una perfetta adesione tra queste superfici, che risultano parallele tra loro e che i punti di contatto rimangano fissi per tutto il nostro esperimento. Cioè, adesso stiamo presupponendo che la distanza AB e la distanza CD rimangano costanti durante il nostro esperimento. Che succede? La nostra forza, che in questo caso sta andando dal basso verso l'alto, procura quello che è una diminuzione dell'altezza del nostro campione, che in questo momento è rappresentata esattamente dalla distanza tra le nostre piastre, cioè la H iniziale. Così come abbiamo visto per i metalli la forza di trazione provocava un allungamento, in questo momento noi invece abbiamo un abbassamento dell'altezza del nostro campione. Stiamo ovviamente esagerando e rimarchiamo la nuova configurazione del nostro sistema, che raggiungerà quindi, supponiamo, un nuovo livello. Quindi noi abbiamo il piatto che arriva, diciamo, in questa posizione stavolta, e invece di avere D e C chiamiamo questo punto D' e questo punto C', e conseguentemente la distanza tra le piastre non è più HI ma è un H, possiamo chiamare HN, cioè all'ennesimo intervallo in cui noi misuriamo tutto questo. Per effetto però di questo schiacciamento è visto i presupposti, cioè che in un sistema cartesiano che noi rappresentiamo di riferimento x, y, le coordinate dei punti A e B, D' e C', D e C, le coordinate rispetto all'asse delle x rimangono costanti, in caso stanno variando soltanto quelle rispetto all'asse y, quindi stiamo ribadendo geometricamente e matematicamente che quei punti non si spostano in termini di asse x. Beh, allora, siccome il volume deve essere costante, non possiamo che avere quello che viene definito anche volgarmente uno spanciamento del campione, cioè le superfici laterali K che originariamente venivano chiamate AD, BC in prospetto, quindi stiamo parlando di queste superfici qui e queste superfici qua, quindi sono le superfici laterali del cubo, sono soggette a flessione. Nel fenomeno di rottura si formano delle filature, delle crepe iniziali che pian piano progrediscono, coalescono, si uniscono quindi tra loro e si propagano sino a determinare l'unione delle une e delle altre con una rottura che, se il calcestruzzo è stato ben formulato, è così tipica a clessidra, dove la clessidra ovviamente è rappresentata da questo volume. Come avviene la rottura? Abbiamo detto che la rottura segue delle linee preferenziali che sono di netta separazione tra la pasta di cemento e l'aggregato. Ovviamente queste altre parti si ritroveranno distaccate e riversate sulle parti laterali della macchina. Ora, immaginate di prendere il vostro impasto, quindi stiamo ritornando un secondo allo stato fresco, e di confezionare i campioni. I campioni sono appunto questi cubi 15x15x15. E attenzione, è una cosa che voi farete proprio nel vostro lavoro. Cioè, il giorno in cui farete i getti, abbiamo visto, proverete la... a far realizzare la prova al cono di Abrams, allo stesso tempo dovrete far realizzare il confezionamento dei campioni che verranno rotti successivamente a 28 giorni per verificare se la resistenza a compressione è quella che voi avevate richiesto, ed in generale, se anche non dovessero essere rotti, rimarranno lì conservati e depositati affinché si abbia prova del getto che è stato fatto. Ora, voi state impastando il vostro calcestruzzo, supponiamo, no? Ovviamente voi non lo farete, ma stiamo provando a immaginarci di sporcarci le mani. E che cosa vi aspettate una volta che fate questa prova? Ne avete preparato 100 di questi campioni e l'impasto è lo stesso, ok? Quindi è arrivata la betoniera, vi ha scaricato prima, abbiamo detto, un po' di calcestruzzo, quello che va perso, voi ci avete riempito dentro un contenitore e noi supponiamo che, per quello che significa avere un calcestruzzo omogeneo, voi abbiate un buon impasto. Prendete questi 100 campioni, li portate sotto la pressa e li rompete. Che cosa credete di aspettarvi?
Si rompono tutti allo stesso modo.
E così la grandissima difficoltà che abbiamo nel trattare questo materiale è proprio la sua eterogeneità. Il calcestruzzo non si rompe così ad uno stesso valore. Quindi quando voi chiedete un calcestruzzo di una certa resistenza cosiddetta caratteristica, non significa che quel calcestruzzo resiste a quel valore lì. E adesso lo vediamo. State particolarmente attenti perché questa è una parte che può fregare anche all'esame. Cosa succede? Noi abbiamo i nostri campioni, ho esagerato, ho detto 100 proprio per riuscire ad avere un numero elevato e costruire la cosiddetta statistica. Guardate, noi prendiamo quindi un grafico asse, come al solito cartesiano, dove prima attenzione, mettiamo sull'asse delle ascisse il valore al quale il nostro campione di calcestruzzo si rompe, quindi la sua resistenza meccanica. Adesso la vogliamo chiamare proprio così, resistenza meccanica. Nell'asse invece delle ordinate mettiamo il numero dei provini, cioè stiamo dando una rappresentazione della frequenza alla quale si verifica un certo fenomeno di rottura. Facciamo un paragone: se io volessi creare una distribuzione, lo potrei fare per tante caratteristiche. Per esempio, noi ci mettiamo un attimino a misurarci l'altezza, facciamo una distribuzione di quanti siamo alti: 1,60, 1,66, 1,70 e così via, e creiamo una distribuzione, cioè altezze e poi quanti studenti sono alti almeno 1,50, tot, quanti 1,55, tot, e così via, e creiamo la nostra distribuzione. Immaginatevela proprio per istogrammi. In genere tutti questi eventi vengono riassunti con una gaussiana, cioè abbiamo una distribuzione secondo la legge di Gauss. In genere in natura questo aspetto si ripete, cioè se noi ci misuriamo è molto facile che la nostra distribuzione, anche in base all'altezza, sia quella appunto di una curva di Gauss. La curva di Gauss è una campana, ok? Cioè diciamo che ci sono poche persone basse, poche persone molto alte, la maggior parte si risistema attorno a un valore medio. Io mi metto nella parte bassa, come dico sempre, piccoli ma concentrati. E detto questo, che cosa succede? Noi prendiamo la rottura meccanica e diciamo va bene, un certo numero di campioni si rompe ad un valore piuttosto basso. Poi continuiamo, andiamo avanti nei valori, facciamo la nostra rappresentazione e poi, guardate, lo faccio leggermente diverso per dire che poi ci sono delle differenze. Ho parlato di una campana, poi le curve che possiamo definire così gemelle sono le cosiddette poissoniane, cioè che si spostano, hanno il massimo più vicino a sinistra o più vicino a destra, però in generale questi fenomeni anche della rottura del nostro calcestruzzo avvengono secondo un andamento a campana. Questi sono i nostri istogrammi che ci dicono praticamente che un certo numero di campioni si è rotto per questa resistenza meccanica. Quindi possiamo dire N1 campioni per R1, N2 campioni per R2 e così via, sino a quando non completeremo il nostro percorso. È ovvio che il grafico nasce dalle prove sperimentali, cioè noi stiamo facendo prove sperimentali e troviamo 5 campioni si sono rotti per R1, va bene, per me questo è il valore 5, vado a mettere qui 30 campioni si sono rotti per questo valore, ok, vado e costruisco il mio istogramma. Questo istogramma ovviamente è rappresentabile con una curva, che abbiamo detto in effetti ci ricorda proprio una curva a campana. Qual è la resistenza caratteristica del nostro calcestruzzo? Cioè se voi doveste dire quanto resiste il calcestruzzo, guardate come è complesso definirlo, perché io potrei avere una resistenza, guardate che potrebbe, se noi ci vediamo un attimino, diamo dei valori a caso, ok? Quindi facciamo 30 megapascal, per esempio 60 megapascal. Sto inventando, E dico, ma insomma, io che cosa gli dico? ai muratori di portare? Cioè, che cosa potrei dire se sto formulando un calcestruzzo? Questo calcestruzzo resiste 30 o resiste 60? Allora, il calcestruzzo si utilizza ovviamente una convenzione per determinare la resistenza di un calcestruzzo di questo tipo, e si dice che la resistenza caratteristica equivale al quinto percentile dell'area sottesa dalla nostra curva gaussiana. Quindi qual è l'area sottesa dalla curva gaussiana? Beh, tutta la superficie che è racchiusa dalla nostra curva, d'accordo? Cioè, la disegno un attimo qua sopra, giusto per darvi uno schema ulteriore, ho la mia gaussiana, tutta la superficie è questa, ok? Di questa, prendere il quinto percentile significa prendere il valore corrispondente al 5% di questa superficie, che come vedete il 5% supponiamo che ricada qua. Questa è la resistenza caratteristica del nostro calcestruzzo. Guardate con attenzione che cosa sta succedendo. Cioè, abbiamo un calcestruzzo che può resistere addirittura sino a 60 MPa. Io lo posso utilizzare per una resistenza, per esempio, caratteristica che supponiamo sia di, per lo schema che abbiamo fatto, di 35 MPa. È o non è uno spreco in un certo senso? Sì, lo è. Infatti è scopo principale di chi confeziona il calcestruzzo riuscire a contenere il più possibile la nostra campana, in modo che l'intervallo delle resistenze meccaniche sia il più stretto possibile. Perché? Perché dobbiamo cercare di contenere questo intervallo? Che qual è la parte che dà proprietà meccanica al nostro calcestruzzo? Il
ferro.
No, il calcestruzzo. Cosa abbiamo detto che dà proprietà meccanica al nostro calcestruzzo?
Il
fluidificato, il legante, il cemento è la fase legante. Non abbiamo parlato di reazioni di idratazione, di neoformazioni che si intrecciano, di legami secondari che vanno a stabilirsi tra le diverse lamelle? Sì, quindi è il legante che dà resistenza meccanica. Ma se io produco un calcestruzzo che ha una resistenza meccanica di 60 MPa massima, significa che sicuramente ho messo più cemento di uno che viene rappresentato da una curva gaussiana più stretta. Perché, guardate bene, io potrei avere sempre il quinto percentile coincidente. Ma una curva la dobbiamo ridisegnare per farla più pulita, facciamo così, ve la proietto direttamente perché così lo noterete meglio. Eccola la prima che abbiamo visto, che quindi vi ho rappresentato, è questo dell'impianto A. La seconda, vedete, molto più alta, però ha un quinto percentile che coincide sempre con questo punto. Ma guardate quanto sono riuscito a restringere il range delle resistenze meccaniche. Significa che se io produco un calcestruzzo con questa risposta meccanica, ho utilizzato meno cemento. Significa che costerà di meno, ma significa anche che la sua resistenza caratteristica è identica a quella dell'impianto A, che invece ha dovuto utilizzare più cemento e ha fatto un calcestruzzo decisamente più costoso. Questo grafico vi viene richiesto nella rappresentazione, ok?
Quindi la domanda può essere: come posso, per esempio, modificare il costo di un calcestruzzo pur mantenendo le prestazioni meccaniche identiche? È chiaro come si calcola la resistenza caratteristica? Se non è chiaro, ditelo adesso. Va bene, facciamo una pausa. Come si costruiscono queste curve? Prendendo dei dati che noi abbiamo di prove a compressione e collezionandoli li possiamo rappresentare graficamente. Quindi ripeto, voi avete queste curve, nascono da delle prove sperimentali. Voi avete i vostri cubetti di calcestruzzo che rompete a compressione e successivamente, dopo averli rotti, arriverete a classificare i vostri dati per range, per intervalli. A questo punto noterete che un certo numero di campioni si romperà per un determinato valore, un altro per un altro e così via, tali che statisticamente si sistemeranno in una curva di questo tipo, che ripeto, in natura è frequentissima. Prendete una caratteristica qualsiasi di un fenomeno e la maggior parte di questi si disporrà secondo una classificazione di questo genere. Ora quindi, come dicevo prima, che al vostro collega lo ribadivo, supponendo di avere due curve che vedono coincidere il valore del quinto percentile, è ovvio che se io ho il calcestruzzo che mi resiste 70 MPa come valore massimo e quest'altro invece 40 come valore massimo, per questo del 70 è totalmente sprecato, perché io mi ritrovo a dover fare i miei calcoli strutturali con l'RCK che è sempre il quinto percentile. Se abbiamo detto, lo ribadisco, che coincide, beh, allora tanto vale appunto utilizzare una quantità di cemento inferiore. Che cosa rappresenta il massimo di queste curve gaussiane? Il valore medio, il valore medio di rottura. Ok? Quindi se io prendo 100 campioni, il massimo della mia curva gaussiana è il valore medio. A noi per la resistenza caratteristica interessa il valore corrispondente al quinto percentile della superficie sottesa dalla nostra curva. Quando vengono fatte queste prove? Beh, l'abbiamo già detto, si fanno 28 giorni dalla getto dei nostri campioni, quindi dal confezionamento dei nostri campioni. Generalmente anche in questo caso vi verrà fornita la cassaforma dalla stazione di confezionamento, cioè voi siete liberi di fare tutti i campioni che volete in cantiere, ma quelli riservati alle prove ufficiali devono essere generalmente concordati, e per questo motivo molto spesso, ancora una volta, arriverà il tecnico, realizzerà il campione, lo farà presumibilmente con le sue cassaforme, non con quelle che generalmente potete acquistare di solito nelle rivendite, che sono per esempio in polistirolo. Non amano più fare i campioni con queste cassaforme, perché un minimo perturba il rapporto acqua-cemento, e siccome hanno tutto l'interesse che il loro calcestruzzo venga classificato per quello che lo stanno vendendo, vanno ad utilizzare dei materiali che non intaccano, appunto, che non sono in grado di assorbire neanche un minimo di acqua, e di conseguenza valutano il calcestruzzo per quello che è. Ora, la classificazione dei nostri cementi, dei nostri, scusate, calcestruzzi, noi la facciamo definendo quelle che sono delle sigle. Per esempio, il nostro calcestruzzo C20-25 ci dice che resiste un 20 o 25 megapascal in funzione della forma del nostro provino. Se la forma quindi è cilindrica abbiamo un valore, se la forma è quella cubica ne abbiamo un altro. E volevo farvi vedere però una classificazione, eccola qua, che secondo la UNIEN 206.1 la potete andare a cercare. Noi abbiamo queste classificazioni qua, quindi per esempio possiamo avere un calcestruzzo C12-15, significa che se è stato realizzato con un campione cilindrico la sua resistenza FCK è 12 MPa, se invece è un campione cubico è 15 MPa. Così ancora definirete C16-20, C20-25, C25-30, C50-60 per esempio, tralasciando una serie di altri calcestruzzi che potreste pensare. Attenzione che in passato, se avete avuto modo di valutare qualche capitolato, trovavate proprio la resistenza a compressione su cubo, RCK e basta. Oggi invece vengono classificati così, mettendo tutti e due i valori, sia il valore della resistenza a compressione di un provino cilindrico sia quello di un provino cubico. Ci sono dei fattori di conversione, come vedete i valori infatti sono sempre proporzionali e c'è un parametro che moltiplicato ci dà o l'uno o l'altro a seconda della prova che abbiamo realizzato. Ora, qual è il diagramma sforzo-deformazione di un calcestruzzo? Beh, abbiamo in realtà quindi una parte sia elastica che plastica. La parte elastica è circa e soltanto, diciamo, il 30% dell'intero campione. Quindi in questo caso, se riprendiamo lo sforzo-deformazione, che può essere esattamente conseguente a questa prova, che viene quindi realizzata per step come abbiamo fatto per i metalli, noi abbiamo una struttura del nostro grafico che all'incirca è così, ok? Quindi dove abbiamo purtroppo quindi diciamo che la parte elastica, che possiamo individuare in questo tratto per esempio, è circa un terzo dell'altro, no? Se lo potessimo suddividere, qui adesso ho rappresentato un po' approssimativamente, comunque abbiamo la parte elastica che è un terzo del complessivo grafico con la parte plastica. Come si verifica la qualità del calcestruzzo? Beh, intanto dobbiamo certamente dal nostro punto di vista, cioè quindi dal punto di vista della direzione dei lavori, controllare la qualità del nostro calcestruzzo. Lo dobbiamo vedere, pian piano la nostra esperienza ci porterà a colpo d'occhio a comprendere già se le consistenze sono quelle. Dobbiamo adattarci al contesto del cantiere, dobbiamo avere il polso sui tempi con i quali generalmente viene gettato un calcestruzzo, dobbiamo anche prestare attenzione alle quantità, cioè quando la betoniera arriva in cantiere, intanto sebbene sia nominalmente data per un certo volume di calcestruzzo, per esempio potrebbe trasportarne 6 metri cubi, 8 metri cubi e così via, a seconda appunto della dimensione della macchina che vi stanno mandando e della vostra richiesta, perché una macchina che trasporta anche 6 metri cubi, voi potreste ordinarla soltanto con 3 metri cubi, vi dovete pagare una parte del mancato trasporto, quindi anche lì dovete ottimizzare i getti insieme all'impresa, no? Che ha tutto l'interesse anche di fare questo aspetto, però voi che siete il direttore dei lavori e state pianificando una certa opera, già suddividetela nei lotti in modo da far risparmiare il più possibile l'impresa. Quando arriva la betoniera deve cercare di sfruttare il massimo trasporto. E state attenti soprattutto che se si va a gettare delle forme regolari vi rendete conto se vi stanno portando meno calcestruzzo di quanto ne avevate richiesto, ok? Altrimenti dovete, come al solito, compilare il vostro verbale e segnalare che sta succedendo qualcosa di anomalo, no? Se state gettando dei plinti che sono di forma irregolare sulle casseforme, vi rendete conto di quanto calcestruzzo è stato gettato, vi fate due moltiplicazioni e ce l'avete presente, ok? Perché è molto utile, soprattutto quando avete delle caratteristiche. Quindi a me, per esempio, personalmente è capitato di mandare alla presa la betoniera, perché al primo oggetto ci si accorge che c'è qualcosa che non va, allora la seconda volta che arriva in cantiere gli dici: no, voglio fare una verifica sul peso. Si va generalmente in ogni posto dove si fanno i getti, c'è una bilancia di queste dimensioni. Basta prendere per esempio un rivenditore di legna, quindi la betoniera sale sulla bilancia, viene pesata, successivamente avviene il getto e tornerà alla presa e ci verrà dichiarato quanto effettivamente calcestruzzo. Questa è la prova che viene fatta quando voi però già vi siete accorti che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Vediamo adesso quali sono i calcestruzzi speciali. Allora, i calcestruzzi speciali sono quelli ad alte prestazioni. Le alte prestazioni meccaniche, per esempio, si possono ottenere diminuendo fortemente il rapporto acqua-cemento. Cioè significa che io tolgo grandi quantità d'acqua rispetto almeno a quelle inizialmente che abbiamo visto, con le quali ci si confronta per esempio con le norme, scendendo addirittura sino ad 1,02, quindi davvero pochissima acqua, ma utilizzando quelli che sono noti come iperfluidificanti. Cioè in questo caso noi abbiamo una resistenza meccanica elevata, una porosità ridottissima, che però deve essere utilizzata per applicazioni particolari. Cioè adesso fa differenza o no se state progettando il muro dello scantinato di una villetta unifamiliare rispetto a quell'ingegnere che si troverà a progettare il contenitore di un fusto di scorie radioattive? Fa differenza, sì. È ovvio che la permeabilità di quel calcestruzzo lì deve essere decisamente inferiore rispetto all'altra. Uno è un utilizzo civile, l'altro è un utilizzo avanzato, sofisticato, che deve garantire la durabilità. Oggi si progettano anche con calcestruzzi di durata millenaria, perché è ovvio che se vado a fare alcune applicazioni devo avere una risposta in termini di durabilità del mio materiale molto elevata. Poi abbiamo quindi da utilizzare in maniera sapiente quelli che sono gli aggregati, ma ancora di più il cemento di miscela, che come vedete deve avere per esempio in questo caso il fumo di silice, che abbiamo già detto è in grado di occupare lo spazio nei pori che si formano e andare a creare una struttura ancora più compatta, peraltro offrendo una sua reattività che produce
delle neoformazioni che a loro volta occupano ancora più in maniera consistente lo spazio,
quel poco spazio libero che era già presente.
Poi abbiamo i calcestruzzi leggeri, cioè non è sempre importante avere un calcestruzzo strutturale. Per esempio, può essere opportuno realizzare un calcestruzzo leggero se si vuole dare semplicemente un'inerzia termica ad un solaio, quindi si vuole creare uno spessore ulteriore, ma anche diminuire quella che è la conducibilità termica, ma ripeto, lavorare sull'inerzia termica, che poi nel corso di fisica tecnica imparerete se già non l'avete come concetto. Cioè l'inerzia termica è la cooperazione che le parti del vostro edificio vi danno nel creare un determinato comfort. Voi pensate ad una muratura molto spessa che può assorbire del calore d'inverno quando accendete il riscaldamento, e quando lo spegnete comunque c'è una cooperazione proprio della struttura che vi restituisce il calore. Ok? Quindi questa è l'inerzia termica, e la si può ottenere per esempio anche determinando la presenza di calcestruzzi che poi possono essere anche leggeri. Quindi attenzione, leggeri significa che contengono generalmente degli aggregati che sono leggeri, e sono degli aggregati leggeri, per esempio il polistirolo, lo incontreremo anche dopo, la pietra ponice, cioè degli aggregati che hanno un peso specifico che non è paragonabile all'aggregato classico del calcestruzzo strutturale, che fondamentalmente abbiamo visto essere una classica pietra. Può essere una pietra cristallina, quindi compatta come il granito, può essere una pietra invece più rugosa o più porosa, sempre introdotta, vi ricordo, con quel livello di umidità satura superficie asciutta. Ancora possiamo introdurre nel nostro calcestruzzo, per renderlo leggero, un'altra categoria di additivi, che sono gli additivi aeranti o schiumogeni. Sono delle sostanze chimiche che reagiscono, che nei loro reagire sprigionano dei gas, e questi gas rimangono intrappolati nella struttura del nostro calcestruzzo quando fa presa, e di conseguenza creano dei macrovuoti che abbassano notevolmente la densità del nostro materiale. O possiamo ancora ottenere un peso decisamente più leggero rispetto al calcestruzzo classico, pur utilizzando aggregati stavolta classici, ma con uno spostamento della nostra curva granulometrica sulle parti più grosse. Cioè, abbiamo detto già in passato, qualche lezione fa, che abbiamo studiato la nostra curva granulometrica proprio perché non ci siano dei grossi vuoti, in modo da assicurare una stabilità meccanica del nostro calcestruzzo. E abbiamo fatto l'esempio proprio con le palline da tennis sistemate su un contenitore: se sono tutte uguali, abbiamo detto, ci sono dei vuoti piuttosto grandi. Se iniziamo a usare quelle da tennis, quelle da ping pong e le biglie con le quali giocavamo, abbiamo già riempito maggiormente questi spazi. Quello però è un calcestruzzo strutturale. Se vogliamo un calcestruzzo leggero, potremmo farlo soltanto con gli aggregati più grossi. Nel loro sistemarsi si formano dei vuoti che, appunto, al contrario del pieno, non offrono una loro massa, non offrono un peso. Quali possono essere invece i calcestruzzi leggeri? Li abbiamo introdotti prima, però guardate: argilla espansa, pomice, vermiculite, loppa espansa, abbiamo ancora la perlite. Insomma, una serie di elementi che hanno certamente un peso specifico inferiore. Quali sono le proprietà rispetto ai calcestruzzi normali? Beh, le proprietà meccaniche non possono che essere inferiori. C'è una certa proporzionalità tra quello che è la massa, la densità del nostro sistema e le proprietà meccaniche. Certamente però hanno un miglioramento in termini di prestazioni termiche. E quando poi peraltro il calcestruzzo non è richiesto che sia strutturale, noi possiamo effettuare un riempimento di una parte della nostra struttura senza incidere particolarmente su quelle che sono le incarichi ai quali sarà soggetto. Un accenno a quello che è appunto il calcestruzzo termico, e l'abbiamo praticamente già visto, cioè inserire dei calcestruzzi, degli aggregati leggeri, già migliora le prestazioni termiche. Introdurre degli aggregati di materiale isolante, allora ci dà un calcestruzzo termico, ed è quello appunto il caso del calcestruzzo con aggregati in polistirolo. Poi possiamo avere il calcestruzzo fotocatalitico, la chiesa che abbiamo visto durante la prima lezione di ieri a Roma è realizzata proprio con un calcestruzzo fotocatalitico, sono a base di cementi bianchi che hanno l'ossido di titanio, sulla superficie si crea un effetto fotocatalitico dove le particelle di sporcizia, per esempio carboniose, sono soggette a delle reazioni, per esempio di combustione, comunque delle reazioni che bruciano queste particelle qui e le fanno precipitare di conseguenza verso il basso, cioè non rimangono attaccate alla superficie. Sono i cosiddetti calcestruzzi autopulenti, la superficie rimane sempre pulita. Ovviamente sempre pulita nei limiti di quello che sta succedendo. Funzionano? Sì, sicuramente rispetto ad un calcestruzzo del genere la superficie è maggiormente pulita, ma bisogna andare a vedere per rendersi conto di che cosa si intende per pulizia. Tutto quello che funziona con quella reazione chimica, diciamo che risulta poi disperdersi, mentre il resto no. E poi abbiamo il calcestruzzo trasparente, che è un calcestruzzo a base una volta cementizia che viene fortemente additivato con delle resine, tali che se realizziamo delle pareti ci può essere un ombreggio, non riuscire a percepire almeno le forme dal retro. Sono applicazioni più che altro sul design. Ok, abbiamo detto tutto sul calcestruzzo, abbiamo a questo punto terminato una parte fondamentale del nostro programma e ci stiamo ormai proiettando su quella parte finale che ci porterà appunto a chiudere il corso. Ancora quindi ci mancano due argomenti. Il primo sono i materiali polimerici, di cui noi facciamo ovviamente un piccolo accenno. E intanto che cosa dobbiamo dire di questi materiali? Se parliamo di materiali polimerici, sicuramente parliamo di plastiche, e parliamo di plastiche, di elastomeri, ma noi interessano le parti plastiche. D'altronde abbiamo praticamente aperto il corso introducendo uno di questi materiali. Vi ricordate la famosa fontana a Pescara che si era fratturata proprio per la variazione di temperatura e per quel passaggio dal duttile al fragile di questo materiale? Beh, come possiamo vedere, ma abbiamo esperienza della plastica tutti i giorni, intanto il successo di questo materiale è l'ampia possibilità di realizzare diverse tipologie di pezzi, dai nostri telefonini agli strumenti che utilizziamo, non so, le penne, alle parti del computer, all'intere parti delle nostre automobili. Insomma, parlare di plastica davvero significa parlare di qualcosa che ci appartiene e peraltro è molto complesso liberarsene, peraltro aggiungo non è sempre conveniente neppure farlo. Come si dividono le materie plastiche? Beh, in due grandi categorie, i termoplastici e i termoenduranti. I termoplastici sostanzialmente possono essere riscaldati e rimodellati, quindi riciclati. I termoenduranti invece no. Quelli che noi vedremo adesso sono principalmente quelli basati su un monomero che è chiamato etilene. Il monomero dell'etilene è caratterizzato dalla presenza di due atomi di carbonio legati con legame covalente, carbonio-carbonio, quindi doppio legame covalente, e ciascuno dei due atomi di carbonio è ancora legato con degli atomi di idrogeno, tali che la possibilità di realizzare dei legami è saturata, cioè questo monomero si trova in equilibrio così. Prima di andare avanti c'è da dire che questi due legami covalenti, seppur indicati simbolicamente nella stessa maniera, cioè con due lineette che ci vanno ad unire in pratica e a condividere degli elettroni, non sono uguali. Uno è un cosiddetto legame di tipo sigma, l'altro è un legame di tipo pi greco. Il legame a noi ci basterà, voi che non avete il corso di chimica in questo percorso di studi, ci basterà sapere che il legame sigma è un legame più forte del legame pi greco, perché avviene per una sovrapposizione differente degli orbitali. Se noi forniamo del calore e aumentiamo la pressione ed inseriamo in un contenitore dove abbiamo un certo numero di monomeri di etilene e inseriamo un cosiddetto catalizzatore, allora accade che il legame più debole, quello pi greco, si rompe e i due atomi di carbonio sono quindi in grado di legarsi con degli altri atomi. Dovete pensare che questo succede per tutti i monomeri che sono presenti e di conseguenza, partendo dal nostro radicale libero e quindi dall'effetto di catalizzatore, noi abbiamo la creazione di una catena che si propaga pian piano. Quindi questa è la cosiddetta formazione di un polimero o polimerizzazione per catena. Dobbiamo avere un radicale libero, per esempio un perossido. Uno dei perossidi più famosi è H2O2, che è l'acqua ossigenata, e poi inizia questo legame dove abbiamo il radicale libero che si lega al primo monomero e che presenta però dall'altra parte a destra un elettrone libero che si legherà ancora con un altro monomero in questa maniera. Quindi abbiamo la propagazione della catena. Come termina questa propagazione? Beh, in tre modi diversi. Può esserci un altro radicale libero che si lega e va a chiudere la catena, interrompe quella propagazione. Possono essere due catene che si sono originate indipendentemente, che si uniscono e quindi i lati hanno il loro radicale libero che non è capace di legarsi ulteriormente, oppure ci possono essere delle impurezze. Quindi, ragazzi, quando andrete a spiegare
la polimerizzazione. Per catena ci sono tre fasi: iniziazione, propagazione, terminazione. E le spiegherete così come l'abbiamo visto. Qual è il risultato di questo mettere insieme le catene? Beh, guardate, il libro, in questo caso i polimeri, li potrete ritrovare di nuovo sullo Smith, usa un termine. La struttura è una struttura che assomiglia ad un piatto di spaghetti. Cioè tutte queste catene si vanno ad aggrovigliare tra loro come se fossero appunto un piatto di spaghetti, e da queste interazioni tra le diverse catene ci sono quelle relazioni e queste e le conseguenti proprietà di ogni genere che sono tipiche di questi materiali. Ora quindi noi possiamo avere dal monomero dell'etilene il cosiddetto polietilene quando abbiamo la polimerizzazione. Poi nascono da quel monomero dell'etilene alcune variazioni se abbiamo la possibilità di sostituire un atomo di idrogeno con un generico altro atomo, quindi un'altra specie atomica o un gruppo di atomi, o fare addirittura questa operazione due volte con lo stesso atomo oppure con gruppi diversi. Nel primo caso avremo un polimero vilinico, nel secondo caso un polimero vinilidenico. Quindi noi partiamo dal monomero dell'etilene, sostituiamo un atomo di idrogeno con un altro atomo o con un gruppo di atomi ed otteniamo appunto un polimero vinilico. Se questa sostituzione avviene su due atomi, mettendo degli atomi che sostituiscono uguali oppure differenti o addirittura costituiti da dei gruppi di altri atomi legati tra loro, abbiamo un polimero vinilidenico. Un tipico polimero vinilico è il polivinicloruro, il PVC, che certamente voi conoscete, o ancora, e anche questo lo conoscete, il polimetacrilato è vinilidenico. Come posso avere i miei polimeri? Per esempio potrei avere una catena come il polietilene dove si ripete il monomero di tipo A. Cioè avevo quel monomero che posso chiamare di tipo A, A qui sta per indicare un monomero, una tipologia di monomero, ok, si ripete lungo la mia catena. Potrei avere però dei copolimeri, quindi dove non c'è soltanto un monomero, una tipologia di monomero, ma più tipologie di monomeri. Ed in questo caso questo modo di unirsi può essere casuale, cioè l'alternanza del tipo A e del tipo B non risponde ad una regola precisa. Ancora potremmo avere quelli alternati, dove invece la regola è alternare uno di tipo A ad uno di tipo B. Quelli per blocchi, prima una parte che è costituita da monomeri di tipo A e poi un'altra parte che è da monomeri di tipo B, ed infine potrei avere i cosiddetti copolimeri all'innesto, dove ho la catena principale che è costituita da polimeri di tipo A e degli innesti, quindi delle catene secondarie che sono costituite da dei polimeri di tipo B. C'è un altro tipo di polimerizzazione, oltre quella per catena, che è quella per policondensazione, cioè per reazione chimica, dove delle molecole reagiscono tra loro, peraltro producendo un sottoprodotto, e vanno a formare una polimerizzazione per stadi. Cioè io ho prima il mio monomero e poi i miei monomeri, o prima diciamo delle mie molecole e poi successivamente mettendole insieme li faccio reagire e realizzare delle catene che possono anche essere reticolate, cioè andare quindi a formare una rete tridimensionale nello spazio e di conseguenza avere una stabilità anche meccanica diversa. Ora i polimeri possono essere
amorfi, quindi non cristallini, oppure possono essere anche parzialmente cristallini. E andiamo a spiegare una caratteristica che è molto importante quando li utilizziamo come materiali da costruzione, che è la temperatura di transizione vetrosa. Allora, intanto, quando noi abbiamo un nostro termoplastico che è da una fase che è liquida, va a solidificare, su questo credo che ci siamo, no? Sulla produzione di un polimero, voi ve la immaginate come una massa fluida che poi prenderà corpo. Pensate a tutte le resine che vengono utilizzate, quindi le avete in uno stato liquido, poi successivamente diventeranno qualcosa di solido. E così avviene sempre in generale anche nella produzione degli altri polimeri. Quindi abbiamo una consistenza pastosa che poi viene messa in delle forme e può realizzare per esempio la finestra, può realizzare la parte del monitor del nostro computer, insomma tutto quello che vedete in plastica, con diverse tecniche che poi, attenzione, le vedremo velocemente perché sono identiche a quelle che abbiamo già visto per i ceramici, cioè posso avere la pressatura, posso avere l'estrusione, posso avere l'iniezione, sono sempre quelle le tecniche. Allora vediamo questo, abbiamo un termoplastico che raffreddando, se non è cristallino, non ha una particolare o sensibile diminuzione di volume se non quella regolare, cioè il mio impasto va via via a diminuire regolarmente il suo volume per effetto di quella che è la formazione dello stato solido, sino a quando non attraverso la temperatura di transizione vetrosa, dove vedete questa variazione si fa meno sensibile, ma è certamente marcata da una netta separazione. Ora, se invece il nostro termoplastico è parzialmente cristallino, quando si arriva su questo punto B, noi abbiamo, e quindi inizia quella solidificazione, noi abbiamo una sensibile diminuzione del nostro volume, perché l'organizzazione maggiormente precisa e puntuale va ad occupare meno spazio di uno stato disordinato, e invece in questo caso poi abbiamo un andamento che è praticamente parallelo. Cosa succede dopo la temperatura di transizione vetrosa? Beh, in questo caso accade che il nostro materiale passa da un comportamento che è quello che peraltro viene ribadito anche dal nome dei materiali, cioè dell'essere plastico, quindi dopo un tratto elastico avere un comportamento ampio plastico, ad un comportamento che invece è del tutto fragile. Ora, prima di passare a rivedere quel comportamento nello specifico, vediamo come si può formare proprio una condizione di semicristallinità. Quella disordinata e completamente amorfa l'abbiamo vista nel piatto di spaghetti. Ora invece possiamo avere il modello della micella frangiata, dove abbiamo quindi delle catene che trovano ordine a corto raggio in alcune porzioni di superficie, cioè per esempio abbiamo una catena, ne abbiamo un'altra così, ne abbiamo un'altra che è così, ancora ne arriva un'altra così, insomma in questa superficie che voi vedete, in questa porzione di superficie si sta creando un effetto ordinato nel vedere in pratica una serie di fibre che sono di catene che sono parallele tra loro, oppure possiamo arrivare ad avere addirittura una catena ripiegata in maniera decisamente ordinata che dà poi delle specifiche proprietà, se non altro l'innalzamento della densità. E sulla vostra, sulle slide dovreste riuscire a trovare una versione, altrimenti ve la devo caricare senza questa sovrapposizione del quadro, ma altrimenti lo trovate certamente nel vostro libro. Vedete come nel caso in cui noi abbiamo un polimero per esempio vinilico, cioè vedete che l'atomo di idrogeno è sostituito dal gruppo CH3, noi possiamo avere una combinazione casuale della disposizione lungo la catena dei gruppi CH3, una
distribuzione soltanto da una parte oppure una distribuzione alternata di questi gruppi. Quindi può cambiare il modo in cui vanno a distribuirsi questi gruppi, in questo caso sostituiti, attorno alla catena. Possiamo ottenere questa configurazione, che è quella decisamente più richiesta e che peraltro è valso un premio Nobel proprio ad un italiano, la polimerizzazione cosiddetta isotattica, che permette di avere un livello di cristallinità decisamente più elevato. Come vedete qui, veramente potete guardarlo indipendentemente, perché sono le stesse tecniche che abbiamo già visto per i ceramici e che permettono di realizzare dei pezzi in materiale plastico anche parecchio precisi, sino ad arrivare poi al concetto invece di alta densità, bassa densità o lineare a bassa densità, ancora una volta, del polietilene. Vedete, in questo caso un polietilene, si dice, ad alta densità ed è costituito principalmente da una catena rettilinea e da piccoli innesti. È ovvio che tante catene dello stesso tipo potrebbero essere facilmente affiancate riducendo gli spazi, rispetto a invece una catena di questo tipo dove le ramificazioni ostacolano la vicinanza tra le catene tra loro. Quindi ci sono più spazi vuoti, più aumentano questi spazi, più volume occupiamo a parità di peso e quindi la densità diminuisce. Può essere comunque che queste catene, pur essendo lineari, abbiano degli innesti leggermente più grandi di quanto non lo sia di quelli di alta densità e sia appunto la lineare a bassa densità. Le deformazioni. Come sono i grafici sforzo-deformazione di un materiale plastico? Beh, guardate, per quanto riguarda questo grafico, noi vediamo semplicemente come abbiamo un tratto elastico e poi appunto un tratto plastico molto ampio. Beh, tutti quanti abbiamo esperienza di un materiale plastico che viene stirato, pensiamo semplicemente all'elastico, appunto il materiale plastico. Via via che però noi abbassiamo la temperatura, e guardate che questo è lo stesso polimero, guardate come varia, questo grafico dovete essere in grado di riprodurlo, non tanto nella parte numerica ma nel concetto. Se io abbasso la temperatura sino a raggiungere un valore più basso della temperatura di transizione vetrosa, dove ho un comportamento esclusivamente elastico, quindi il materiale diventa più rigido, il materiale quindi avrà anche un valore di rottura più alto, ma il suo comportamento è fragile rispetto invece a quello che abbiamo nella deformazione plastica, che come sappiamo è sempre preferita. Che dire o che aggiungere? Beh, abbiamo già detto tutto per i metalli. La deformazione elastica è un'oscillazione degli atomi attorno alle loro posizioni di equilibrio, cioè anche in questo caso noi stiriamo le nostre catene e sta avvenendo proprio quello che avviene nell'elastico, cioè stiamo allontanando gli atomi tra loro, ma quando lasciamo andare la forza gli atomi ritornano esattamente dove erano. Se noi invece, diciamo, esageriamo in questa forza, ammesso che questo non fosse il nostro desiderio, abbiamo proprio lo scivolamento di una catena sull'altra, di alcuni atomi dalle loro posizioni che si devono risistemare, e di conseguenza quella deformazione risulterà permanente. Facciamo una piccola pausa, sono le 11:57, quindi abbiamo un'altra ora. Sì, facciamo una pausa di 5 minuti. Attenzione. Se vi
interesserà, sarete certamente chiamati ad avere a che fare con tutto ciò che è datato, che ha un'età, che, come dire, ha a che fare con la durabilità dei materiali. Uno dei concetti fondamentali che abbiamo visto in questo corso è che ogni sistema tende a portarsi in equilibrio con il suo contesto. L'abbiamo detto più volte, no? L'abbiamo visto nella solidificazione dei metalli, che c'è una condizione di equilibrio che deve essere raggiunta, una condizione di minore energia. L'abbiamo visto nello cercare di introdurre quella che banalmente poteva essere quella parte di chimica, cioè dire che due sostanze, se si legano, è perché certamente hanno una condizione energetica più favorevole. Abbiamo detto che se avviciniamo due corpi che hanno temperature diverse, per equilibrio termico si porteranno la medesima temperatura, supponendo che le condizioni lo consentano, che le loro dimensioni siano le medesime e così via. Abbiamo studiato i fenomeni di diffusione, dicendo che se ho due punti in cui la concentrazione della mia soluzione è diversa, nel tempo si cercherà, il sistema si porterà alla medesima concentrazione in tutti i punti verso una goccia di inchiostro. In quel punto ho magari 100% dell'inchiostro, negli altri punti ne ho zero. Mano a mano avremo una diluizione. E così l'abbiamo visto? L'abbiamo visto?
Sì.
Ah, grazie.
Pensavo di avermi perso.
E allo stesso modo ogni materiale nel suo contesto cerca appunto di portarsi in equilibrio, e quindi il degrado dei materiali è una condizione di equilibrio. Cioè il materiale, se avesse una coscienza, vuole degradarsi. Trova sostanzialmente che le operazioni che noi abbiamo fatto per mettere insieme, per fare questo materiale, quando è stato artificiale, quando la natura l'ha composto, le trova energeticamente sconvenienti. È a contatto con gli agenti atmosferici, con le condizioni in cui noi li utilizziamo, si degrada. Significa che la sua condizione di equilibrio non è stare così, nella sua bellezza o in quello che per noi è bello del nuovo, ma è tendenzialmente ritornare a quella polvere dalla quale veniva. C'è un buon libro e anche un documentario ormai piuttosto datato, che è Il mondo senza di noi, che mostra come se da un giorno all'altro la nostra civiltà dovesse scomparire, cioè se quegli interventi di utilizzo dell'edificio e poi di manutenzione, quando questi ci sono, dovessero mancare, nel giro di poco tempo avremmo degli effetti piuttosto visibili. Sapete sicuramente, perché l'avete studiato nella storia dell'arte, che la Tour Eiffel è costantemente manutenzionata. Alcune parti vengono, i bulloni per esempio, vengono sostituiti periodicamente, ogni tanto si devono sostituire anche dei pezzi. Se venisse abbandonata, beh, non durerebbe tantissimo. Quella che per noi, non so se l'ho già detto in questo corso, ma se mi ripeto avrete pazienza, la Sfinge in Egitto, cioè non resisterebbe granché se fosse esposta. Quello che noi vediamo non è in realtà la Sfinge, ma è completamente intonacata, e viene costantemente intonacata perché l'azione del vento, avete visto nel seminario della dottoressa Capai,
come le pitture realizzate sulle superfici del, in quel caso, del tempio pintato, ma in generale di tutte le architetture di un certo tempo realizzate su materiali fragili, su materiali particolarmente sensibili, hanno bisogno di una protezione. Quando non è possibile darla, allora si perde. Le pitture rupestri più antiche, nelle loro localizzazioni, sono state chiuse al pubblico, al massimo gli ambienti sono stati ricostruiti e quindi, se dovessimo entrare come dei visitatori, avremmo la possibilità di vedere un ambiente che non è proprio quello reale. Ma pensate, tutta la cura della conservazione, l'organizzazione di una mostra, il preservare l'arte implica una ricerca sostenuta sui materiali. Per esempio, personalmente ho svolto un'attività di ricerca su un'importante pittura del Botticelli all'orificio delle pietre dure, dove si devono utilizzare delle tecniche sofisticate non invasive che richiedono dei tempi di misura piuttosto lunghi, richiedono di poter venire a contatto con queste opere in una maniera peraltro singolare. Vi auguro veramente di poter visitare l'opificio, non tanto gli Uffizi, probabilmente li avete visti, però l'opificio delle pietre dure vi consente di stare lì proprio veramente e di toccare delle opere molto molto famose, peraltro, perché arrivano lì per essere restaurate, ma per prescindere dalla loro fama, proprio la bellezza che non può essere apprezzata in altri luoghi. E insomma, detto questo, abbiamo già capito qual è l'interesse nei confronti dei materiali. È l'interesse che forse abbiamo già sentito proprio studiando la storia dell'arte. Non so, pensare all'ultima cena di Leonardo, l'avete vista? E immaginare come il suo stato di degrado, che in quel caso non è dovuto al tempo, ma proprio ad un errore di progettazione dell'intervento, questo ci può anche consolare in un certo senso, perché diciamo, se è sbagliato Leonardo, l'esame lo possiamo per esempio ripetere anche noi. Comunque, l'esame di materiali di Leonardo su quella che era la rappresentazione dell'ultima cena è stato sbagliato di concetto, ma perché lui era uno sperimentatore per natura e ha provato qualcosa, è uscito dalla sua zona di comfort nonostante la commessa fosse piuttosto importante. Quindi, giusto perché qualcuno, se non l'ha ancora vista, potrebbe avere l'impressione di dire come è stata conservata male, sappiate che in realtà è praticamente nata così, perché il colore, una volta che è stato posto sulla superficie, è iniziato a colare, tanto è vero che aveva fatto accendere dei fuochi in tutta fretta, ma non ha sortito comunque l'effetto sperato. Le superfici non si sono asciugate in tempo. Detto questo, rimane spettacolare nella sua esecuzione, perché si è di fronte veramente ad un'opera maestosa e anche parecchio suggestiva. Quindi dicevo che i nostri materiali, tutto quello che ci sembra splendido, si deteriorerebbe in poco tempo, ma di fatto si deteriora. E noi abbiamo una costante visione di tutto ciò che il tempo fa nei materiali che abbiamo utilizzati. E se da una parte l'acqua rappresenta la risorsa della vita, rappresenta panoramicamente qualcosa di eccezionale, ma è appunto una fonte inesauribile per l'acqua,
nei prossimi tempi, nel prossimo secolo, faremo delle guerre, quindi non ci sarà più bisogno di farle per il petrolio, le faremo per l'acqua, visto che manca. Dall'altra parte, per i materiali da costruzione, è un vero e proprio svantaggio. Cioè, il primo punto di solito che noi dobbiamo risolvere, e guardate, una delle ricette banali che vi consegno non è pensare tanto a chissà quali interventi di restauro farete. La prima domanda che vi dovete porre dinanzi ad un fenomeno di degrado che potete ricondurre alla presenza d'acqua è: come posso eliminare l'acqua? Cioè, quali sono le misure architettoniche che posso realizzare per evitare il contatto con l'acqua di questi materiali? L'acqua è una costante che per fortuna ci arriva quindi dalla pioggia, può essere portata dalla grandine, quindi anche in maniera piuttosto pesante, può essere la neve. Quindi i nostri eventi atmosferici ci riconducono all'acqua, ma c'è un alto tasso di umidità che arriva, per esempio, in questa città dall'aerosol marino, quindi tante goccioline d'acqua che vengono rilasciate dalla presenza del mare e trasportate dal vento, e abbiamo detto non è che sia acqua in termini di H2O, ma soluzioni acquose. Vedete appunto che sono soluzioni acquose in termini di acqua che contiene sostanze che possono essere anche gas, come la CO2. Ora guardate l'aumento della CO2 in atmosfera, partendo dall'anno 1000 e arrivando praticamente ai giorni nostri con la seconda rivoluzione industriale, che ha determinato un'emissione spaventosa di queste quantità. Come si fanno le misure? Uno dice, vabbè, ma che cosa ne so, mica c'erano le stazioni per misurare la CO2 in città. Esistono le cosiddette carotte che vengono realizzate, quindi le opere di carotaggio ai poli, per esempio nei ghiacciai, dove appunto l'acqua che cade sotto forma di neve si deposita strato dopo strato, un po' come abbiamo visto per le rocce sedimentari, un principio diverso ma abbastanza simile. Si forma un ghiacciaio, quindi io so che a tale profondità trovo il ghiaccio che si è formato in una certa epoca storica, vado ad analizzare quel ghiaccio lì e trovo quanta anidride carbonica c'era, quindi quanta CO2, e così posso farlo per tutto il tempo al quale riesco a risalire, notando appunto che le emissioni, pur in una loro fluttuazione, risultavano decisamente più basse di quello che si è avuto negli ultimi secoli. E questo ha portato al riscaldamento, ha portato quindi a degli eventi che, cambiando il clima, cambiano notevolmente anche l'aggressività dell'ambiente. Voi pensate che un aumento di CO2 viene comunque registrato anche nelle acque degli oceani. Che cosa significa però? Che se io ho più anidride carbonica ho anche più acido carbonico, e infatti si registra una diminuzione molto forte, per esempio, delle barriere coralline, che vengono fortemente aggredite dall'acido carbonico, in un principio che è molto simile a quello che avviene, per esempio, con tutti i nostri manufatti che sono realizzati con delle rocce calcare. Vedete che quindi è facile notare come, ancora una volta, sebbene stiamo parlando di opere artificiali come il nostro costruito, siamo fortemente legati all'ambiente e a ciò che succede nella nostra natura. Vediamo adesso una carrellata di quelli che sono i fenomeni di degrado che voi dovrete riuscire a spiegare durante la prova orale insieme, come abbiamo detto, almeno la parte dei legati. E aerei e idraulici, gelo disgelo. Beh, intanto abbiamo detto che l'acqua ha una variazione di volume quando passa da uno stato liquido ad uno stato solido, e questa variazione, che ripeto vi ho raccontato già dalla prima lezione, è di circa l'8%. Quello che ci interessa è valutare che questo fenomeno però non avviene sempre a zero gradi, o meglio, avviene a zero gradi se noi versassimo dell'acqua su questo piano, quindi siamo alla pressione atmosferica. Se noi ci collochiamo all'interno di un poro, le temperature che necessitano, che l'acqua deve raggiungere per avere il congelamento, sono decisamente inferiori, e poi vedremo che cosa ne consegue. Quello che ci interessa non è semplicemente un evento, ma la ciclicità di questo evento, cioè il costante passaggio da una situazione di uno stato liquido a quello di uno stato solido. I fenomeni di degrado molto spesso sono frutto della ripetizione di altri fenomeni fisici, come il passaggio dallo stato solido allo stato liquido, dallo stato liquido allo stato solido dell'acqua. Questa espansione porta all'interno del poro alla formazione di sovrappressioni che sono capaci di provocare delle rotture. Adesso quindi vi voglio schematizzare una struttura porosa di un nostro ipotetico materiale. Cioè abbiamo dei canali, che sono quindi i nostri pori, dove all'interno li dobbiamo immaginare ovviamente saturi d'acqua. Senza acqua noi non abbiamo alcun fenomeno espansivo e di conseguenza non abbiamo degrado. Quest'acqua incrementa di volume per congelamento, ok? Quindi abbiamo il congelamento dell'acqua, aumenta di volume, significa che vengono applicate delle forze sulle pareti del poro. E quando queste forze, ripetute un numero di volte piuttosto elevato in una stagione, moltiplichiamolo per le stagioni, comportano la rottura del nostro materiale, che dovete immaginare potrebbe essere un materiale che è costituito da tanti granelli, che di per sé potrebbe avere già delle linee di frattura, che può avere una conformazione tale che queste forze distribuite in una maniera casuale determinano prima dei piccoli distacchi, poi dei distacchi ancora più grandi, poi si uniscono, coalescono perché c'è una struttura porosa che è ampia. Noi abbiamo fatto uno schema di tre canali, ma abbiamo già detto come può essere complessa una struttura porosa. Però ho anche già detto che questa temperatura difficilmente arriva al congelamento dell'acqua all'interno, almeno non in massa. Dobbiamo rifarci, per spiegare esattamente che cosa succede, ad un concetto che intanto è quello che il passaggio di stato avviene esclusivamente per l'acqua. Ma ho detto anche che dentro i nostri pori noi abbiamo soluzioni acquose. Cosa significa? Supponiamo che ci siano temperature tali, per esempio siamo in prossimità della superficie esterna, da avere un principio di congelamento in una parte della nostra massa di acqua. Quindi supponiamo che in questo tratto noi abbiamo il congelamento. Che succede? Anche qua supponiamo che siamo in una zona dove c'è soltanto invece dell'acqua libera, così come in questo caso abbiamo dell'acqua libera. Qui abbiamo detto che sta congelando dell'acqua.
Ma di conseguenza,
se la nostra soluzione contiene una serie di altre sostanze, diventa qui in prossimità del congelamento dell'acqua particolarmente ricco di quest'altra sostanza che adesso io sto indicando con il colore rosso e che va via via a diminuire nell'altra parte dello schema. Cosa significa? Che io avrò una concentrazione C1 di questa sostanza che per esempio è maggiore di C2, che è maggiore di C3. Ora guardate, abbiamo parlato di equilibrio, quindi significa che in questo caso per quei fenomeni di diffusione che abbiamo spiegato e che non abbiamo fatto per puro esercizio, per divertirci a introdurre una derivata ed un gradiente di concentrazione, ma l'abbiamo fatto perché abbiate degli elementi per valutare una situazione di degrado. Cioè se dobbiamo avere una concentrazione di equilibrio, significa che da dov'è più concentrata questa sostanza si sposti, in parte almeno, a dove è meno concentrata. E guardate bene che posso avere delle pressioni molto elevate in questi spostamenti, sono anche pressioni osmotiche che esercitano sulle pareti delle sollecitazioni molto forti che possono degradare il mio sistema, che possono nel loro scorrimento logorare le pareti del poro, che possono a loro volta far passare in soluzione o contribuire a velocizzare il passaggio in soluzione di altre specie mineralogiche. Ora, quindi questo è un altro schema che ci dice proprio come possono avvenire queste forme di degrado. Molto simile a questa è la cristallizzazione salina. Vedete, il sale che aveva, e per l'essere umano è sempre stata un'altra di quelle sostanze particolarmente utili, era il vecchio frigorifero per gli antichi, perché ci si poteva conservare la carne, perché il sale quindi dava un'opportunità di vita diversa. Da qui nascono le parole salute, salario, per dirci quanto poteva essere importante questo elemento. Beh, diventa per i materiali ancora invece un punto di netto svantaggio. Perché? Perché il sale ha una proprietà, è deliquescente, cioè in presenza di umidità si scioglie nell'acqua, passa in soluzione e quando l'acqua invece evapora ricristallizza. Ora, se noi riprendiamo lo schema che ho disegnato prima, quindi i nostri tre canali schematici, ed abbiamo ancora della soluzione acquosa all'interno, che stavolta contiene del sale, così come c'è per esempio nella porosità dei nostri materiali qui a Cagliari, visto che siamo in una città lambita dal mare. Beh, quando l'acqua evapora, per esempio su questa parete che come abbiamo visto viene colpita dal sole, quindi l'irraggiamento solare provoca l'innalzamento della temperatura in superficie, la ventilazione, quindi la presenza del movimento dell'aria, accelera, così come l'abbiamo studiato per esempio nel fenomeno dell'essiccamento. Ecco, una volta che l'acqua fuoriesce dai pori, il sale cristallizza è la formazione dei cristalli di sale all'interno della matrice porosa, genera delle sovrappressioni che ancora una volta sono altamente nocive, portano sgretolamento, distruzione della nostra superficie. Dobbiamo tenere in considerazione due aspetti. Se noi ritroviamo, avete presente quelle pattine bianche su alcune superfici? Ok, quello è l'effetto della cristallizzazione salina, vengono chiamate efluorescenze. Le fluorescenze superficiali vengono risolte con una spazzolatura e diciamo che sono figlie di una cristallizzazione salina che avviene in superficie grazie al fatto che la temperatura, la ventilazione all'esterno sono graduali, e anche il valore dell'umidità sono graduali, e di conseguenza permettono all'acqua di trascinare verso l'esterno le sostanze, quindi i sali, e farli cristallizzare una volta che ci ritroveremo proprio in prossimità della superficie. Ok? Come vi ricordo, il lento essiccamento, cioè abbiamo magari valori di umidità particolarmente alti, così viene resa difficile l'evaporazione dell'acqua, l'irraggiamento solare è modesto, così come la ventilazione, allora l'acqua che è contenuta anche negli strati più profondi del materiale viene via via veicolata verso l'esterno, dove evaporando si trascina anche i sali e cristallizzano. Questo tipo di degrado è puramente estetico e può essere risolto con le puliture delle superfici. Caso diverso è quando invece noi abbiamo un'evaporazione piuttosto accelerata per effetto di un richiamo veloce dell'acqua in superficie, potrebbe essere bassa umidità dell'ambiente esterno, forte irraggiamento, forte ventilazione, così che l'acqua deve velocemente, per differenza di pressione, di condizioni, attraversare la struttura dei pori, o addirittura se per esempio colpita fortemente da irraggiamento solare, trovare le condizioni perché evapori già all'interno della struttura dei vuoti, e allora il sale si forma dentro. Questa, che è detta subfluorescenza, è il vero fenomeno pericoloso che ci porta ad una disgregazione degli strati più interni. E questi sono alcuni fenomeni. Tenete presente che noi stiamo parlando per esempio di un sale che è arrivato dal mare, ma vi ho già detto che il sale può essere già contenuto nelle materie prime. Le argille, l'abbiamo visto ampiamente, andate a guardarvi la lezione sui ceramici, per effetto del ripristino di quelle condizioni elettrostatiche che sono state perturbate dalle sostituzioni di alcuni elementi da quelli originali, ci portano ad inglobare in massa delle sostanze che possano proprio ristabilire questi equilibri, e di conseguenza per esempio sodio, quindi cloruro di sodio e così via, che si avvicinano alla struttura, rimangono intrappolate nelle argille, e noi ce le riportiamo nei materiali ceramici, come in questo caso che sono i mattoni, li portiamo all'interno del cemento perché abbiamo visto che le argille sono una delle materie prime del cemento, e così via. Ora, come risolvo però il problema del degrado? Perché non è che noi siamo persone che vogliono vedere solo i problemi, vogliamo anche vedere qualche soluzione. L'abbiamo già detto proprio nella lezione di oggi, per esempio, se io mi trovo, e ho citato questi due tipi di degrado perché sono tutti e due dei fenomeni espansivi, e quindi tutti e due possono essere risolti alla stessa maniera quando si ha occasione di avere a che fare con alcuni materiali. I materiali macroporosi sono dei materiali che vengono utilizzati proprio in queste condizioni specifiche, cioè voi non andrete a realizzare in un contesto dove si ha un degrado di gelo-disgelo o un degrado da cristallizzazione salina, un intonaco cementizio tradizionale, ma avrete un intonaco macroporoso. Adesso, senza voler citare marchi particolari, ma ne viene prodotto per esempio uno in Sardegna direttamente in calce, che è macroporoso ed è adatto per le finiture che ci possono interessare durante questi fenomeni di degrado. Perché? Allora, guardate, la struttura, e riprendo ancora il nostro schema a tre canali, guardate, quindi io posso avere quello schema che ho visto prima, ok? Però supponiamo che la nostra struttura è caratterizzata da un additivo aerante che ci fa avere un'alternanza tra questi pori e delle parti macro, dove, guardate, sia nel caso del congelamento con quelle pressioni, sovrappressioni, sia nel caso della cristallizzazione dei sali, il movimento della soluzione acquosa viene fortemente ridotto per un allargamento della sezione. Li dovete vedere come dei tubi. Avete, non so, la gomma a casa per innaffiare il giardino? Ora, se prendete il tubo che ha un diametro molto stretto, a parità di portata dello stesso motore, se invece la collegate al tubo molto largo, vedrete come la pressione diminuisce. Quindi, allo stesso modo, supponiamo di partire anche con una certa velocità di flusso, quindi con una certa portata, quando la sezione si allarga, la pressione con cui, e quindi anche la velocità con cui l'acqua scorre attraverso questi canali, diminuisce. Così come la cristallizzazione del sale all'interno di questa struttura macroporosa avviene, però non implica nessun degrado, perché non riesce a raggiungere una fase di compressione dove spinge le superfici. Viene contenuta, quindi l'effetto viene contenuto dall'ampiezza dei canali, che sono tali per non saturarsi mai, cioè è difficile arrivare ad una completa saturazione di questi. Ora, colonizzazione biologica. Guardate, è parecchio interessante, per esempio, per tutte le nostre strutture archeologiche, nuragiche, per esempio. Noi che siamo in Sardegna occupiamoci un po' di quello che abbiamo. Abbiamo quindi una parete, tipicamente, l'avrete visitata chissà quante volte, che è ricoperta da una specie biologica vegetale che sono i muschi o licheni. Allora, si trova in giro qualche pazzo che dice: va bene, allora che cosa faccio? Devo fare un intervento di restauro su questa superficie. Perché? Perché parte da un principio, e i licheni si cibano delle sostanze minerali della pietra. Tanto è vero che questa è una pietra basaltica che ha un colore rossastro e i licheni sono rossi. Se voi andate su un nuraghe di calcare bianco, troverete il lichene bianco. Se andate in un'altra pietra che è scura, insomma, loro mangiano la pietra che c'è sotto, parliamoci chiaro, e ne assumono il colore, ok? Quindi uno direbbe: vabbè, sta consumando la roccia, quindi io lo devo togliere. Errore, ogni tanto qualcuno ci ha provato, è un errore gravissimo, perché le sostanze che vengono consumate dai licheni non sono paragonabili a quelle che verrebbero asportate se il materiale fosse direttamente esposto alle condizioni meteorologiche. Quindi, una volta che noi abbiamo un nuraghe che, anche se abbandonato, è lasciato libero alle intemperie, i licheni, i muschi, sono una protezione per queste superfici. Il degrado implicato dalla loro presenza è inferiore a quello che si avrebbe dopo una pulizia. Pulire vuol dire intanto doverli estirpare, vuol dire probabilmente sabbiare la superficie, cioè roba che non dovete neanche pensare di fare. Il lichene è in una sua condizione di equilibrio, sta bene così, peraltro molto spesso esteticamente dà un effetto che doveva essere peraltro molto prossimo a quello che avevano le strutture al tempo, quindi non vedo perché dobbiamo metterci in mezzo. È una partita peraltro che noi perderemo. Lo puliamo, rinnoviamo la superficie, lo facciamo attaccare dai nuovi agenti atmosferici sino a quando non si riformerà una colonia nuovamente di licheni. Quindi è una partita persa, non la possiamo controllare, è giusto anzi che ci sia una protezione naturale. Quando invece la colonizzazione biologica può rappresentare uno svantaggio nelle specie infestanti, se non è che voi volete questo effetto a casa vostra, ve lo dovete assolutamente evitare. Queste non sono le cosiddette superfici verdi, ok? Le superfici verdi progettate da alcuni architetti hanno tutto un sistema per non intaccare con le pareti, peraltro non so se lo sapete, sono sempre state un fallimento, cioè sono bellissime al momento dell'inaugurazione, non si è ancora trovato un edificio che a distanza di tempo abbia conservato le superfici verdi. Vi invito ad andare a controllare e a leggere diversi articoli che registrano proprio il fallimento della superficie verde come protezione di un edificio, perché l'esposizione spesso è o troppo forte o troppo blanda e quindi le specie vegetali non riescono, peraltro non c'è protezione insomma dell'edificio con superficie verde. È una trovata di marketing che però non ha funzionato in tempo lungo. Guardate gli effetti che si possono avere però dalle specie infestanti che nascono con delle spine, raschiano l'intonaco, creano delle fratture, entra dell'acqua, conservano umidità. Qui quando piove le specie vegetali diventano una riserva d'acqua che tiene l'umidità a fianco alla parete e di conseguenza procura una serie di danni, la crescita di muffe, l'annidamento di specie animali, appunto come possono essere insetti, può essere un problema. Quindi a volte particolarmente anche affascinante, soprattutto nelle strutture storiche, però bisogna vedere qual è sempre il limite al controllo della salute dell'edificio. Anche questo è un degrado a cicli, perché molto spesso le specie biologiche sono decidue, queste qui, quindi in alcune parti dell'anno perdono totalmente le foglie che poi ricresceranno, rami nuovi che crescono, insomma è una struttura peraltro viva che intacca quella sottostante. Rose nere, e qui torniamo di nuovo ad una realtà che abbiamo ben presente. Intanto che cosa sono le rose nere? Bah, guardate, niente di particolare, è la formazione di gesso che deriva proprio dalla reazione tra la pietra calcarea, e abbiamo detto che Cagliari è praticamente costruita con la pietra calcarea, e l'acido solforico che arriva da dove? Beh, arriva proprio dall'inquinamento cittadino, dall'inquinamento industriale, dall'inquinamento dovuto agli impianti di riscaldamento, insomma da una serie di aspetti che riguardano la nostra vita. Queste reazioni chimiche portano alla nascita di gesso, quindi quelle croste nere non sono altro che del gesso che è misto poi a tutte quelle particelle organiche carboniose che derivano per esempio dalla combustione delle automobili o semplicemente dalla polvere, dalla terra che viene portata dal vento, si mischiano e diventa una poltiglia di colore nero. Ora guardate qua, siamo poco oltre Porta Cristina e noi vediamo una tipica crosta nera che vi invito ad andare a guardare. Anni fa riuscivo a fare la lezione del degrado itinerante per la città di Cagliari, dove andavamo proprio a vedere le diverse tipologie di degrado. Che cosa cambia da questa parte a questa parte?
Che non è sporca e l'altra pulita.
Sì, e perché però? Così vicine
l'acqua.
L'acqua. Il gesso l'abbiamo visto quando abbiamo studiato il materiale gesso, è particolarmente solubile all'acqua. Se io ho uno scolo d'acqua, viene portato via. Qua sotto, che l'acqua non passa, la crosta rimane. Ancora una volta significa che l'acqua sta portando via una crosta nera, quindi esporrà nuovamente superficie, il processo va avanti. Oggi la ricerca, quindi in laboratorio, studiamo delle fasi mineralogiche che riescano ad interagire con la struttura degradata e a ricostruire in quella che viene chiamata l'idrossiapatite una struttura cristallina molto simile a quella originale della pietra, che va appunto a compensare le varie mancanze, quindi una crescita, una nuova geminazione di cristalli al di sopra della pietra per conservare le superfici. Guardate, questi sono al microscopio elettronico i cristalli di gesso, c'è una variazione, possiamo avere le croste, in questo caso sono bianche, anche siamo abbonari, anche questo andate a vederlo, anche sulle superfici metalliche delle statue, e vi volevo dire che le croste bianche, a differenza di quelle nere, sono appunto quelle parti che possono essere presenti laddove non abbiamo questo mix. Abbiamo ancora un attimo di pazienza e vediamo il degrado del calcestruzzo. Una del calcestruzzo armato, una parentesi: questi fenomeni di degrado che noi abbiamo visto valgono per tutti i materiali porosi, pietre, leganti, cioè ogni volta che c'è una struttura porosa può esserci gelo disgelo, cristallizzazione salina. Nel caso delle rocce calcaree invece abbiamo visto specifica che ci sono croste nere e croste bianche. Ora vediamo che nel calcestruzzo armato abbiamo una particolarità di degrado che è data dalla presenza appunto dell'acciaio. Ora c'è una particolare combinazione nell'utilizzo dell'acciaio nel calcestruzzo, perché abbiamo già detto durante la lezione scorsa che la soluzione acquosa che si va a formare nel nostro calcestruzzo risente della presenza dell'idrossido di calcio, che era la contraldite. Chiunque abbia studiato un po' di chimica sa che l'idrossido di calcio è una sostanza basica, che infatti ci porta il pH di quelle soluzioni anche ad arrivare a 13. In queste condizioni l'acciaio dell'armatura sviluppa un film protettivo, un ossido, che lo rende impermeabile all'acqua. E allora potremmo dire: perché vediamo l'acciaio spesso arrugginito che fa saltare il copriferro? Perché abbiamo anche detto che l'idrossido di calcio, reagendo con la CO2, ritorniamo, che è abbondantemente presente nell'atmosfera, genera il carbonato di calcio, cioè quel pH da 13 va a scendere al di sotto di valori, e una volta che raggiunge gli 11.8, gli 11.5, quel film protettivo scompare, il metallo rimane a contatto con l'acqua e inizia il suo processo di degrado. La ruggine, come prodotto di questa reazione chimica, ha un volume superiore rispetto al metallo sano e ancora una volta il fenomeno espansivo determina il distacco del copriferro che noi vediamo. Attacco da cloruri invece ci dà il cosiddetto, questi sono alcuni casi, guardate, questa è la cittadella dei musei, se vi capita di andare a visitarla, questa è la condizione in cui si trova, ma è tipico, se entrate al biennio, addirittura dentro stanno facendo dei lavori, i travetti si trovano in condizioni pietose e di conseguenza urge la risistemazione del coprifero. Avete visto ogni tanto quei colori sui ferri d'armatura quando vengono ristrutturati? Si va a mettere una sostanza che è un film protettivo, che in realtà non serve poi a tantissimo, se non a farci spendere un po' di soldi, ma bisogna invece progettare una Malta che sia in grado di riassicurare nella costituzione del nuovo copriferro quell'ambiente basico che fa nascere il film. La scuola di Don Bosco, che sta in Viale Fra Ignazio, avete visto che è stata realizzata nuova, fateci un salto, almeno da fuori la vedrete. Abbiamo seguito, anzi ho seguito personalmente i lavori nella parte di progettazione delle malte da restauro, perché il tecnico ha avuto una consulenza per riuscire a capire come ripristinare in maniera opportuna il copriferro di una serie di strutture che nell'edificio ormai si erano degradate. Quindi si studia una malta apposita che in realtà è un mix di materiali che vanno utilizzati per tamponare questo effetto, e questo è appunto il risultato invece di una struttura che viene investita dall'aerosol marino e quindi da quei fenomeni espansivi in cemento armato. L'attacco dai cloruri, quindi anche quello che avete visto oltre ai precedenti, è invece più puntuale, il cosiddetto il beading, che va a formare dei tanti piccoli punti di ruggine che ancora una volta generano questo famoso fenomeno espansivo. Così come espansiva è la formazione di etricite e taumasite a causa di alcune sostanze che possono arrivare anche semplicemente dalla suzione capillare dell'acqua in alcuni terreni dove sono presenti dei sali che, andando appunto a reagire con le composizioni del cemento, generano ulteriori fenomeni espansivi che vi mostro, mi pare. No, di cui non c'è l'immagine, ma che dovreste trovare l'immagine invece online su quelle presentate. Il degrado del legno lo possiamo immaginare, principalmente è invece l'innalzamento della temperatura, il fenomeno di combustione, la distruzione totale, la perdita in poco tempo delle proprietà meccaniche. Questo è storicamente il limite di questo materiale, e poi abbiamo l'ultima forma di degrado, che è il degrado urbano, del quale insomma abbiamo tutti esperienza e che può essere particolarmente gravoso per un'amministrazione comunale. Ce ne sono di diverso genere, diciamo che sono anche una buona espressione di fantasia. La più simpatica che ho letto per me rimane qualcosa come: i vostri etilometri non fermeranno il nostro alcolismo. Quindi comunque diciamo che c'è gente che si diverte. Ragazzi, questo era praticamente l'ultima lezione del nostro corso, che abbiamo iniziato, come ho avuto modo di verificare, ormai un po' di tempo fa, esattamente il 3 di dicembre. Abbiamo fatto un po' di passi insieme, credo che sia stata faticosa per voi e faticoso per tutti. Spero che vi abbia lasciato qualcosa. Dal mio punto di vista ho dato tutto quello che potevo dare, come mio solito, e non è ancora finito il mio compito perché avete ancora un esame da espletare, e spero per voi che possiate entro questa sessione direttamente liberarvi di questo fardello per proseguire nel migliore dei modi il vostro percorso didattico. È l'ultima volta che questo corso si tiene per gli architetti. Domani verrà votato il nuovo piano di studi, quindi siete gli ultimi che avete, nella fortuna o nella sfortuna, potuto ascoltare una lezione di tecnologia dei materiali. Credo che sia anche